Sono, dicevo, le 12.35, l'appuntamento quotidiano con il dibattito cade proprio in questo orario. Oggi parliamo di, vabbè, intanto lo sapete, il 18 maggio parte il Salone del Libro di Torino, ne abbiamo già parlato in mattinata, e oggi ci colleghiamo a quello, però con uno sguardo specifico sull'editoria cattolica. Comparto in grande espansione nel Novecento, oggi invece, seppure con delle eccezioni importanti, è un comparto in crisi. Dal 18 maggio a Torino c'è anche il Mondo Cattolico, la libreria editrice vaticana e anche alcune delle principali case editrici cattoliche coi loro libri, le loro proposte. E saranno lì appunto nonostante il settore non se la passi proprio benissimo. Negli ultimi anni ad esempio ha chiuso MISNA, l'agenzia di informazione missionaria fondata da padre albanese che è stata all'avanguardia sui temi del sud del mondo. Tempo prima gli istituti missionari italiani avevano deciso la chiusura del semestrale Ad Gentes. A fine 2010 è stata chiusa anche Afriche, rivista della società Missioni Insieme. Molte delle case editrici cattoliche sono vicine al fallimento e faticano a trovare lettori, a far quadrare i bilanci. Allora, io saluto i nostri ospiti. Sulla prima linea abbiamo Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della libreria editrice vaticana. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Sull'altra linea saluto anche Ernesto Borghi, biblista, docente di esegesi biblica a Napoli, Trento e Bolzano. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, un saluto cordialissimo a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Allora, beh, l'argomento è enorme. Proviamo allora intanto a partire da Torino, come abbiamo tentato già questa mattina. Fazzini, intanto voi con quali aspettative andate al Salone del Libro quest'anno?
Ma con delle aspettative positive, perché il lavoro di preparazione è stato molto intenso e abbiamo alcuni testi, alcuni autori che pensiamo di poter presentare con un certo riscontro in pubblico, sapendo che ovviamente il momento non è facile, ma al contempo tocca a noi non tanto adattarci al mercato quanto aggiornarci, per usare una parola teologicamente impegnativa, richiamando ovviamente l'aggiornamento del Concilio Vaticano II, cioè aggiornarci rispetto alla sensibilità contemporanea.
Io chiedo invece ad Ernesto Borghi qualcosa proprio sul punto di partenza di questa chiacchierata, ovvero la crisi dell'editoria cattolica. Alcune recenti novità. Claudiana, ad esempio, che pubblica i classici del protestantesimo, ha acquistato Paideia, casa editrice bresciana che è specializzata in saggi e studi di critica filologica e storica applicata ai testi dell'antichità classica e cristiana e all'Antico Nuovo Testamento. Mentre Alberto Melloni ha acquistato la casa editrice bolognese EDB. Allora, c'è del fermento? Possiamo già comprendere che cosa sta succedendo, se siamo di fronte a un'inversione di rotta? Che succede secondo lei?
Ma dunque, innanzitutto non credo che Alberto Melloni da solo abbia acquistato la casa editrice deoniane, nel senso che il professor Melloni è stato il capofila di una cordata di imprenditori che ha rilevato una casa editrice con una grande tradizione pluridecennale che era in enormi difficoltà economiche. Allora, io credo che in questi 30 anni di attività mi è capitato di pubblicare come autore, come curatore di volumi con 14 case editrici diverse, in larghissima misura cattoliche. E quello che ho notato è che accanto a tante iniziative molto positive, un grande slancio, un grande entusiasmo, purtroppo si è radicalizzata sempre di più l'idea del piccolo orto, del piccolo ambito, cioè ciascuna realtà molto spesso ha puntato a tutelare se stessa e la propria peculiarità, non avendo però risorse o volontà e possibilità di interagire in modo più ampio con l'esterno, con il risultato che tante case editrici, in particolare in riferimento per esempio a ordini religiosi, congregazioni, lei ha citato alcuni esempi in precedenza in ambito missionario, ma il discorso si potrebbe allargare, hanno avuto difficoltà sempre maggiori fino alla chiusura della loro esperienza, magari un'esperienza pluridecennale. Questo vale in ambito cattolico, vale anche in ambito non cattolico. Per esempio penso alla società biblica britannica e forestiera, con una tradizione più che secolare che ha dovuto purtroppo chiudere i battenti. Ecco, questo per dire come le situazioni sono assolutamente specifiche, ciascuno ha la sua, evidentemente non si può generalizzare, però quanto più si stenta a collaborare e ad allargare le interazioni, tanto maggiore sarà sempre di più la difficoltà nel poter continuare la propria attività.
Mi interessa proprio su questo punto che solleva Borghi anche il punto di vista di Lorenzo Fazzini. Provo a riassumere, ma correggetemi se ho capito male. Mi pare di capire, laddove diventa sempre maggiore la specializzazione in una nicchia, il pericolo che questa nicchia finisca per estinguersi, portando con sé anche l'estinzione della casa che lì si è specializzata, diventa sempre maggiore. È così, ho capito bene, Borghi? E poi chiediamo a Fazzini che ne pensa.
No, il discorso è ancora diverso. E poi, nel senso che noi abbiamo certamente, nel senso dell'aggiornamento a cui faceva riferimento il dottor Fazzini prima, la necessità di allargare gli orizzonti secondo una prospettiva, in ambito religioso per esempio, culturale nel senso più ampio del termine. E questo cosa significa? Riuscire a mettere insieme le energie, le forze, le sensibilità, in modo che questa proposta sia la più larga e più aperta possibile. Allora, questa interazione, queste che invece si sono realizzate per esempio nel caso di Claudiana Paideia, nel caso che abbiamo citato, nel caso anche di altre case editrici che si stanno allargando in questa direzione, in tante occasioni non avviene. E questo a detrimento non soltanto della proposta culturale insieme in sé, ma anche a detrimento proprio delle possibilità che ci siano delle proposte significative e non troppo parcellizzate, non troppo minimali dal punto di vista del respiro.
Allora, a questo punto la parola a Lorenzo Fazzini per capire se condivide questa necessità sollevata da Borghi, mi pare, di allargare il ventaglio delle relazioni, delle partecipazioni a progetti comuni.
Ma secondo me è soprattutto una questione di sguardo, perché di sguardo e di stile. Mi spiego, la mia impressione è che l'argomento religioso, essendo un argomento che tocca la vita o che dovrebbe toccare la vita, ha un interesse universale, ha un interesse culturale, appunto, come ha detto il professor Borghi, cioè un interesse che può toccare anche persone che guardano al dato religioso come dato culturale, penso dal punto di vista sociologico, antropologico, di testimonianze, di storie di vita. Ecco, la mia impressione è che l'editoria cattolica sia un'editoria, almeno in Italia, che guardi al proprio orto, cioè che faccia i libri per quelli dentro, per quelli che si interessano, per quelli che magari aderiscono a una fede, per quelli che condividono alcune posizioni, diciamo, dogmatiche o morali, eccetera. Ecco, invece, secondo me, oggi dovrebbe essere compito dell'editoria cattolica fare un po' quello che Papa Francesco sta facendo, cioè universalizzare il messaggio, in questo caso cristiano. Basta guardare i versi importanti del pontificato, Laudato Si e Fratelli Tutti, cioè la questione ecologica e la questione della fratellanza umana, che tocca poi argomenti come la politica, la società, l'economia, la guerra, la pace. Ecco, se gli editori cattolici cercano, provano, scommettono su questa capacità di universalizzare il messaggio cristiano, possono avere un futuro. Altrimenti, se si riducono a parlare alle persone intorno al campanile, ahimè, non fanno né un servizio culturale, né, ahimè, stanno in piedi economicamente, e soprattutto tradiscono un po' la propria vocazione, perché alla fine, guardando l'ambito italiano, cattolico vuol dire universale. Se invece ci si autorinchiude in un ghetto, si perde la propria specificità.
Insomma, per mutuare una brutta espressione dal mondo del marketing, la necessità anche di andare a caccia di nuovi pubblici, cosa che peraltro lei, Fazzini, ha fatto in passato. Io ricordo che prima di arrivare in Vaticano ha guidato EMI, il marchio editoriale Missionari Italiani, da non confondere evidentemente con la casa discografica britannica, e per EMI lei è riuscito a pubblicare autori che allora erano semi sconosciuti in Italia, che poi però sono diventati punti di riferimento. Io mi riferisco al teologo domenicano Timothy Radcliffe o al cardinale filippino Luis Antonio Tagle. Si può ancora fare qualcosa di questo tipo oggi?
Sì, si può fare con un lavoro che oserei dire, per usare una metafora, certosino, cioè con un lavoro che comporti la fatica di universalizzare questo messaggio e di proporlo a tutti. Lei ha citato due esempi, appunto, Timothy Radcliffe e il cardinal Tagle. Perché questi due autori? oltre a essere amici, mi sono anche cari, perché hanno una capacità di sguardo sul cristianesimo in cui anche lo stile di scrittura, lo stile di comporre un libro, lo stile di proprio di pubblicare un testo ha come punto di riferimento un lettore che è ampio, che non è settoriale, che non è il prete, la suora o il cattolico che va a messa tutte le domeniche, ma è una persona che ha interesse o che può avere interesse verso alcune domande religiose. Cosa facciamo noi sulla terra? Perché amare le persone che ci odiano? Come soccorrere gli ultimi? Come cercare di risolvere un dissidio? Perché l'arte è importante per un cristiano? Perché l'economia deve avere un volto umano? Ecco, questi due autori, attraverso anche un certo lavoro di comunicazione in cui, ahimè, oggi il mondo cattolico mi sembra, almeno in Italia, essere molto deficitario, è stato possibile presentare questi autori a un pubblico più ampio, più largo di quelli strettamente che li avrebbero conosciuti semplicemente come autori cattolici. Sono stati e sono diventati autori tout court. Ecco, e in questo passaggio dall'essere autori cattolici, che sottintende che parlano solo ai cattolici, sta un po' forse il segreto e la possibilità di un percorso diverso dell'editoria religiosa che ovviamente o si rinnova oppure va verso un glorioso, ma comunque glorioso declino.
Io richiamo allora Ernesto Borghi in causa perché su questa falsariga, su questi grandi scrittori che vengono scoperti e poi riescono a parlare a un pubblico anche che non è per forza quello cattolico che si riconosce in quei valori, ci sono anche autori di ispirazione cristiana che vendono molto. Io penso a Susanna Tamaro o a Alessandro D'Avenia. Come va interpretata il loro successo da questo punto di vista? C'è una sete anche in chi legge di spiritualità?
Io credo di sì. Se ci ricolleghiamo per esempio a quello che la Libreria Editrice Vaticana ha pubblicato in questi anni, in quel caso non ci si è limitati soltanto ai documenti vaticani nelle forme più varie, ma si è cercato di allargare il campo, il dottor Frattini può correggermi ovviamente, in altre direzioni, e credo che questa sia la prospettiva che si deve seguire. Poi è vero che ci sono talvolta autori, autrici o autori che sono molto ricercati da pubblici più o meno polarizzati, più o meno radicati o arroccati su posizioni o di carattere religioso o di carattere spirituale molto profilate. Invece credo che sempre di più, leggevo in questi giorni un volume di Luigi Berzano, il sociologo dell'Università di Torino, intitolato Senza più la domenica, viaggio nella spiritualità secolarizzata. Ecco, in quel volume il professor Berzano sottolinea come spiritualità oggi voglia dire qualcosa di molto più largo di quello che pochi decenni fa potevamo pensare. E allora, se spiritualità vuol dire aiutare le persone a non guardare solo a se stesse, ma avere un'interazione verso il mondo, verso gli altri, in termini di riconoscimento della comune umanità, allora abbiamo davvero un terreno amplissimo. Purtroppo, per esempio, in ambito italiano, in particolare, abbiamo un certo deficit anche di piccole pubblicazioni di 40-50 pagine che siano molto abbordabili anche dal punto di vista economico e che siano molto diffuse. Ci sono alcune iniziative, per esempio la collana Il Televinto della Cittadella di Assisi o altre iniziative del genere, ma queste formalità, queste modalità andrebbero moltiplicate. Sappiamo bene quali sono le difficoltà di carattere economico, oltre che organizzativo, perché negli aeroporti, nelle stazioni, in tanti altri contesti ci fosse questa disponibilità per un pubblico molto vasto. E concludo dicendo che sono perfettamente d'accordo con il dottor Frattini quando lui dice che o l'editoria, direi, di ispirazione religiosa, cattolica e non solo cattolica, si allarga al mondo in questa sorta di interazione, direi, umanistica nel senso più ampio, oppure davvero è condannata a progressivamente a scomparire, e questo sarebbe certamente una perdita molto significativa, e lo dico non anzitutto da un punto di vista strettamente religioso, ma nel senso culturale, che per esempio il documento di Papa Francesco Evangelii Gaudium ha più volte ricordato.
Quel declino glorioso, tra l'altro, un'immagine molto efficace, anche se triste, che Lorenzo Fazzini ci ha proposto prima. Allora, Fazzini, Torniamo anche al rapporto con la Chiesa, evidentemente, che è un rapporto sul quale è necessario un ragionamento. Lei citava anche l'opera di Papa Francesco, io mi riferivo prima alla necessità di trovare nuovi pubblici, nuovi mercati, nuovi lettori. Secondo lei parte della crisi è dovuta alla stessa Chiesa, ovvero alla sua fatica nel trovare nuovi canali di espressione di sé, del suo contenuto, del messaggio che porta?
Ahimè devo rispondere di sì, perché le do ragione, e questo lo si evince secondo me per contrasto, cioè lei ha prima citato Alessandro D'Avegna, ma si potrebbero citare Franco Nembrini o altre persone che sono capaci, anche con un carisma personale e uno studio, perché questo è un piccolo dettaglio, ma troppo spesso sottaciuto, per avere il cosiddetto successo o i cosiddetti numeri, il lavoro e la fatica e lo studio devono essere lunghi e profondi. Qui si aprirebbe tutto un aspetto, ahimè, anche molto, molto pertinente per capire quanto la cultura cattolica o quanto in casa cattolica la cultura debba essere ulteriormente rinnovata e studiata e approfondita. Questo per dire che ci possono essere degli esempi in controtendenza laddove appunto la fatica e il genio si uniscono, e ce ne sono gli esempi, ci possono essere tanti, quindi il declino glorioso per me non è ineluttabile, anzi i nomi e i numeri che alcuni autori sia in Italia sia altrove possono smentire questa ipotesi, la questione grande è secondo me la fatica e la scommessa che si deve fare anche dentro la Chiesa. Io da tempo sto cercando di portare avanti un'idea, un pensiero in cui l'attività della Chiesa di base, chiamiamola così, quindi la parrocchia, l'attività di una diocesi, eccetera, non sia totalmente scollegata da una promozione della lettura, da una promozione del libro, da una promozione di un incontro con un autore, eccetera. Questi due binari, ahimè, sono andati avanti per troppi decenni in maniera parallela, senza mai incontrarsi, come le rette parallele sono. E invece è ora che un libro diventi un'occasione di un incontro in parrocchia e una parrocchia possa trovare ispirazione per parlare ai genitori dei ragazzi del catechismo, per parlare agli stessi ragazzi del catechismo, per parlare a un gruppo di famiglie. Un libro e il suo autore può diventare una grande risorsa per l'attività di una parrocchia. Ricordiamolo, in Italia ci sono più di 30.000 parrocchie, i numeri ci sono se si vorrebbero usare e valorizzarli.
Ah beh, certo.
Altrimenti il destino sarà davvero quello inglorioso di cui prima.
Beh, la parrocchia come luogo anche di creazione culturale con la rete di parrocchie che c'è anche qui in Svizzera italiana è un'idea estremamente interessante. E allora, Ernesto Borghi, in generale fare cultura in modo nuovo attraverso l'editoria di ispirazione cristiana e cattolica può passare anche da qui? Come si può fare?
Sicuramente, io credo che la questione sia proprio cosa vuol dire fare cultura. Allora, nei millenni, e caso dirlo in molti secoli, la Chiesa di Gesù Cristo nelle sue varie articolazioni confessionali ha fatto cultura e le testimonianze di ogni genere si vedono ogni passo nell'Europa occidentale e non solo nell'Europa occidentale. Occorre crederci, cioè occorre avere la consapevolezza che aiutare le persone a crescere in modo interiore, personale e collettivo, sociale, è una sfida che l'ispirazione cristiana, l'ispirazione cattolica può raccogliere e può sviluppare in modo molto utile. Si può fare attraverso ciò che è il cartaceo, si può fare attraverso un'utilizzazione del mass mediale sempre migliore. Questi anni di pandemia ci hanno spinto in modo molto marcato nella direzione del virtuale. Si tratta di trovare delle sintesi, delle sinergie tra cartaceo e virtuale, tra incontro personale e multimedialità. Io penso che abbiamo una grande prospettiva davanti, penso a quello che tante case editrici in varia forma stanno cercando di sviluppare. Pensiamo per esempio a quel che sta facendo la casa editrice della Custodia di Terra Santa, pensiamo a quello che fanno altre case editrici in questa direzione, però il dato di fondo è credere della importanza di fare cultura. E troppo spesso, mi ricollego a quel che diceva il dottor Fazzini, nella Chiesa di Gesù Cristo, in particolare in quella cattolica, non si è minimamente badato a fare cultura, ci si è occupato di tante altre cose, quando invece questo diventa la forma davvero di attenzione agli esseri umani più importante che oggi noi possiamo variamente proporre.
Abbiamo tentato di tracciare un profilo del presente ma anche del futuro dell'editoria cattolica in questo primo dibattito della settimana. Io ringrazio i nostri ospiti, Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale Libreria Editrice Vaticana, grazie mille.
Grazie a lei e all'ascoltatore.
E grazie anche ad Ernesto Borghi, biblista, docente di esegesi biblica a Napoli, Trento e Bolzano. Grazie professore.
Auguroni e grazie a tutti voi.